Buona giornata a tutti e benvenuti a questa domenica seconda di Quaresima dell'anno C. Il tema del Vangelo è la trasfigurazione, che poi vedremo di cosa si tratta. Ieri sera abbiamo avuto un concerto unico e credo straordinario, perché è stata la conclusione degna di 13 anni di concerto. Penso che sia stato il concerto più sotto tutti i punti di vista. Abbiamo anche per questo evento stampato il testo, il volume, in 150 copie numerate e personalizzate. Alcune le daremo, come lo abbiamo già iniziato a fare, ad alcuni conservatori, proprio perché questa musica e questo oratorio veramente merita, perché io penso che sia stato ispirato proprio nella bellezza che ha trasmesso, è stato capace di trasmettere. I testi sono lì, c'è Paolo che è incaricato. Io direi che da oggi a noi il costo vivo compreso l'IVA, perché qui facciamo tutto legale, è tutto documentato, è di 20 euro, però ognuno faccia come può, poiché lo scopo non è quello di lucro, ma mai quello di diffondere. E ci sono sia i testi della musica, sia i testi con la musica, cioè la musica completa, e l'intermezzi ci sono le poesie che abbiamo letto, quelle dei 12 poeti massimi del Novecento. E mi ha colpito che una delle attrici del Teatro Nazionale Italiano, del Duse, ha letto la poesia di Orazio in latino e poi una traduzione, l'ha letta con la metrica, cioè con la metrica del tempo di Orazio. Io veramente non ci speravo molto, perché quando sono arrivati ho detto: ma quella in latino la leggete, perché se non la leggete voi la leggo io. Mi dice: no, la leggo, e non mi ha detto altro. E poi quando l'ho sentita, sentivo che la pronunciava con la metrica, cioè con gli accenti che non sono gli accenti della prosa, ma sono gli accenti della metrica. No? Questa è stata una bellissima sorpresa. È morto Giuliano, di 75 anni, amico di Ornella e Fabio di Dolo, in provincia di Venezia, vicini a Padova. Resta la moglie e la figlia Sara. In comune con i miei amici hanno la passione per la montagna, che adesso lui era ammalato di Alzheimer, però è morto cosciente, perché ha potuto salutare la moglie e la figlia. Noi lo abbiamo ricordato domenica scorsa e lo ricordiamo adesso in modo particolare la famiglia. La mia amica Ornella, non ve la leggo tutta, vi leggo solo qualche frase che riguarda il funerale fatto da quelle parti. Che direste voi se trovaste un celebrante che viaggia a cronometro? Ingresso con feretro, ore 10 spaccate. Messa feriale, letture del giorno, nessuna corale. Nell'angolo sullo sfondo un povero Cristo che strimpella infelicemente in un duomo del Settecento veneziano. Omelia del giorno e per Giuliano un curriculum vitae nato il ha lavorato a poi ha conosciuto Paola nelle sposati da totti anni. Chiuso il discorso con la benedizione del feretro, uscita con la salma 10:40. Poi correva avanti all'auto mentre giustamente l'autista misurava il suo passo alla formazione del corteo e al passo dei parenti, che potete immaginare come fossero. Nel frattempo, dietro la famiglia e gli amici, eravamo deliziati dalle pie donne che snocciolavano il rosario. Non ho mai sopportato il rosario processionale, che è proprio un insulto alla decenza. Dovrebbero metterlo come violazione della morale pubblica. Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Alle 11, senza salutare nessuno, dopo aver benedetto l'ultima volta e quindi eseguito il suo dovere, tirando la corta, perché io ne ho sentiti altri con una liturgia più lunga, se n'è andato senza salutare nessuno. Ditemi voi come può reggere, non dico una chiesa, una realtà così. Ecco perché io dico che questa chiesa è finita e non dobbiamo nemmeno rimpiangerla, dobbiamo essere felici che sia finita, che finisca. Ma guardate che è diffusa questa prassi. Non è una critica che faccio, rilevo una situazione che risente della improvvisazione. Cioè il clero non è assolutamente preparato alla relazione e non è assolutamente adeguato a svolgere il compito che deve svolgere, che non è una funzione, diceva Drewermann, uno psicologo tedesco che poi hanno ridotto allo stato laicale perché affermava questo, il suo titolo di un libro degli anni Ottanta è Funzionari di Dio. Se oggi è molto diffuso, diciamo, il disinteresse, non dico per Dio, perché nessuno sa se c'è. Chi di voi è sicuro dell'esistenza di Dio, alzi la mano. Vabbè, una, guarda, due, tre, guardate. Io non sono sicuro. Dico che se Gesù, se guardo a Gesù e fidandomi di lui in base a delle esperienze conoscitive fondate, devo dire che è possibile, però la certezza io non ce la metto. Pensate semplicemente se i preti fossimo, o in generale i cristiani, dei pubblicitari e Dio fosse una saponetta. Voi credete che faremmo la propaganda solo per venderlo? Una merce da vendere. Voi credete che la venderemmo in questo modo? Guardate che la Chiesa è l'unica agenzia mondiale che ha almeno, grosso modo, un 20% per riffe o per raffe, che ogni domenica dispone di un altoparlante di un microfono e parla a milioni di persone, per non dire qualche miliardo. Con quali esiti? Sono esiti opposti. Sono esiti opposti. Allora, non è forse meglio chiudere tutta la baracca, proprio serrare per fallimento? E quello che Papa Francesco sta dicendo ultimamente, è noto che più invecchia, più diventa buono come il vino. Cioè adesso si è concentrato sul clericalismo, dicendo che è il male per eccellenza della Chiesa. E questi sono poi i frutti. Mercoledì scorso abbiamo celebrato in San Siro la liturgia di arrivederci di Pia Falciola. Pia Falciola era una vecchietta che veniva qui e poi col bastone, ultimamente poi non usciva più di casa, che è stata una donna di grandissimo altruismo e di profonda intelligenza. La sua famiglia aveva, e lei ha lavorato tutta la vita, nella pellicceria che avevano in via San Luca, all'angolo con via della Maddalena. C'è ancora la targa di Ardesia, che è l'unica targa ancora di Ardesia che c'è in un negozio del 1800. Questa donna lavorava sia nel centro di ascolto di San Siro, sia all'antiusura, e aveva una percezione del bisogno degli altri veramente profondo. Vi sono state anche delle testimonianze molto toccanti. E ricordiamo anche lei e tutto quello che questa donna ha significato per tante persone. Mentre io ero al funerale alla liturgia di Pia, contemporaneamente a Pesaro Elisabetta celebrava la stessa liturgia per suo papà. Elisabetta Albanesi, di cui ho parlato la volta scorsa, è una che si è battuta per l'approvazione della legge dislessia e è arrivata a farla approvare questa legge, che oggi è in vigore nelle scuole in modo particolare. Mi ha scritto in questi giorni diverse email. Siamo in contatto quasi costante. Come vedete, non ho potuto non riflettere su questo, che noi siamo legati più dai morti che dai vivi. Cioè sono i morti che reggono le relazioni tra i vivi, perché contemporaneamente ci sono questa memoria, questo ricordo che noi facciamo, che non è puramente formale. Questa donna adesso ha il problema della sorella e mi dice che ora sto affrontando il dopo di lui con mia sorella. Sono tante le ipotesi per lei e tutte mi sembrano belle e brutte, giuste e sbagliate. Non so che pesci prendere. E mi riservo di ascoltare i pareri di tutti coloro che la conoscono. Per quanto riguarda il tuo parere, che invece conosci solo me e il mio tormento, mi riservo di chiamarti, parlartene, chiedendoti consiglio. Domani la chiamerò io e vedremo di valutare insieme questa situazione. Quindi vedete come è fondamentale avere questo circuito in cui noi viviamo serenamente la nostra giornata, la nostra attività, però ogni cosa che facciamo la viviamo come se dovessimo fare un dono a qualcuno, per cui siamo impegnati ad essere presenti in quello che facciamo, quindi essere presenti a noi stessi. E in questo modo siamo più aiutati noi a vivere una vita in cui non disperdiamo nulla, perché guardate che la vita è come il maiale, non si butta via niente, non si butta via niente, nemmeno quello che apparentemente sembra un tempo perso, non c'è nulla di banale. E allora vivere dedicando le cose, non so, mi scrive un messaggio veloce Alessandra di Firenze, che deve soffrire come da matti, deve soffrire per chiedermi se siamo sempre uniti a lei, perché ne ha bisogno. E io ho risposto per tutti che lo Spirito Santo ci rende speciali, a meno che noi non lo trasformiamo in spiritoso santo. Kerbin, spiritoso santo. C'è una differenza enorme tra lo spirito che informa la nostra vita, perché vedete, nel mondo oggi io sono convinto che c'è un bisogno profondo di spiritualità. Non c'è bisogno di chiese, c'è bisogno di spiritualità. E finché noi non passiamo il passaggio dalle chiesuole alla spiritualità, noi non credo che potremo mai incontrare questo eventuale Dio. Carla ci chiede di ricordare lo studente Lorenzo Simocelli, caduto dal balcone durante una gita scolastica. Carla lo conosce perché sono sia lei che lui e la famiglia sono legati al paese di origine, Luino. Anche qui, quando i ragazzi vanno fuori, in gite fuori, è come se perdono i freni inibitori e succedono delle cose, che saltano balconi e questo è un altro segno. Poi, se la settimana scorsa è stata ricoverata Anna, la moglie di Pino, e la mamma di Luca, che è presente qua, per un processo virale. Ora è a casa, lentamente si sta riprendendo e ne siamo contenti per lei, perché sia lei che sia Anna che Pino hanno un compito interrogabile, che è la nonnità, che è la nonnità, è la funzione più importante. E sono i nonni che salvano i nipoti, alle volte anche dai genitori, perché sono un rifugio, anche perché i bambini sentono che i nonni sono corruttibili più dei genitori. E i nonni ai nonni piace essere corrotti, gli piace tanto. Adesso oggi abbiamo tra noi di nuovo Rosaria, dopo l'intervento è qua, è tornata a casa e anche qua siamo proprio contenti. Ricordiamo lei e la figlia Chiara. Per quanto riguarda la situazione non ve la dico nemmeno, perché c'è una confusione enorme. Ci sono quelli che sono contro questo memorandum con la Cina e sono gli stessi che non dicono una parola sul fatto che gli Emirati Arabi sono dentro la Scala di Milano. Perché quelli che hanno le palanche guardano lontano. Noi ci stiamo perdendo in un bicchiere d'acqua, provincialotti. Quelli che criticano la Cina vogliono andare con Putin. Adesso comincia da oggi, eleggono il segretario di quello che fu il PD. Tutti quelli che prima erano correnti adesso stanno passando con questo qui, senza soluzione di continuità. Cioè non, io non vedo assolutamente un minimo di coerenza. Cioè se prima potevi stare con uno e oggi puoi stare con un altro che si è presentato come alternativa a quello, ma che alternativa non è? Perché a forza di girare in una rotonda non sai più se c'è la destra, se c'è la sinistra, se c'è l'alto, se c'è il basso, non sai più nulla. Allora, ancora una volta, viene fuori una conseguenza da tutto questo, che bisogna tenere dritta una barra sulla coerenza individuale, cioè senza lasciarsi distrarre da quelli che possono essere gli interessi. Ma qual è la coerenza? Partendo da se stessi, perché se voi vi prendete il mondo, vi perdete. Dobbiamo partire da noi stessi. Che cosa è giusto? Che cosa è etico? Non che cosa è opportuno. Non che cosa costa. Perché se dovessimo guardare solo al profitto e all'interesse, veramente non si farebbe più nulla, nemmeno qui dentro. Perché ci sono cose che non hanno prezzo. Il concerto di ieri sera, secondo me, non aveva prezzo. Come puoi quantificare in denaro? Io ho visto la gente che era emozionatissima. Tutto questo è impagabile. Però deve essere messo a bilancio. Deve essere un utile. La scuola può essere attiva? La scuola non potrà mai essere attiva economicamente, perché l'obiettivo della scuola è la formazione e deve andare in perdita, perché se non va in perdita significa che c'è qualcosa che non funziona. Probabilmente dopo le elezioni alle persone, ai pensionati verrà, sicuramente dopo le pensioni, dopo le elezioni europee, verrà richiesto indietro quello che hanno ricevuto in più, sopra i 1.500 euro. No? Anche questo non è una valutazione da poco, perché è una manovra che secondo me è proprio indecente. Ecco perché non c'è etica in questo. Allora, qual è il compito di una Chiesa? Il compito di una Chiesa è sensibilizzare sempre di più o creare le condizioni per un confronto, per un approfondimento, per una purificazione delle intenzioni e poi agire personalmente. Oggi la più grande rivoluzione è il cambiamento personale, cioè non adeguarsi, ma essere, anche se dessi l'impressione di essere l'unico imbecille sulla terra, io ritengo che valga la pena. E guardate che questo, proprio per quel circuito misterioso che si crea tra di noi, questo porta conseguenze e porta frutto, perché non è quello che entra dalla bocca che diventa interiore, ma è quello che esce dal cuore. Allora insieme vorrei invitarvi a celebrare questa Eucaristia con tutte le persone che sono unite con noi. Ancora ieri ho ricevuto degli altri indirizzi per essere costantemente informati. Ogni volta che io mando una comunicazione sono circa 1.800 indirizzi e tanti chiedono di essere informati. Molti vedo che utilizzano questi testi in tante parti del mondo, ed è per questo che mi sento personalmente, nel prepararli, nel rivederli, mi sento responsabile. E penso che Sant'Orpete debba sentirsi responsabile, una volta usciti di qua, responsabile di come ci rapportiamo all'esterno con gli altri. Questa seconda domenica è un fatto cruciale nella vita di Gesù. Secondo Luca, nella versione di Luca, perché c'è il racconto della trasfigurazione nella versione lucana, ed è la trasfigurazione. Subito dopo questa trasfigurazione Luca aggiunge: e Gesù, indurito il volto, come quando uno deve prendere una decisione che stringe i denti e si indurisce, no? Indurito il volto, si diresse decisamente verso Gerusalemme. Da questo momento Gesù ha consapevolezza che andare a Gerusalemme significa morire, perché per tutta la sua vita pubblica ha cercato sempre di stare ai confini, nei villaggi, lontano dal centro di potere religioso e politico. Ma questa volta, dirigendosi con il volto indurito, cioè decide di andare a Gerusalemme, sa che lì troverà la morte. È l'ultimo periodo della sua vita. Il tema è attualissimo, è molto attuale, sia perché riprende nella prima lettura il racconto dell'alleanza del capitolo 15 di Genesi, dove Dio parla con Abramo in una notte stellata. E in questa notte stellata gli dice: guarda il cielo, conta le stelle, se sei capace, la tua posterità sarà numerosa come le stelle, e io sarò sempre con te. E avviene un rito sacrificale, perché il rito di alleanza aveva un rituale preciso: bisognava prendere degli animali grandi e piccoli, squartarli a metà, metterli sulla strada, uno da una parte e uno dall'altra, il sangue colava in centro, e chi faceva l'alleanza doveva zampettare, camminare in mezzo al sangue. Per gli orientali, per i semiti, il sangue è la sede della vita, quindi camminare dentro la vita significava inzupparsi di vita. Ad un certo momento un fuoco passa in mezzo a questo e prosciuga tutto il sangue. Questo fuoco che passa è indice della presenza di Dio, che gradisce il sacrificio e quindi accetta l'alleanza. E in questo momento si diventa i due contraenti di sangue, fanno un patto, che è un patto che nessuno al mondo, se non la morte, potrà rescindere. Addirittura le parole che sanciscono questo patto è: perché si squartano gli animali? Per poter dire: possa io diventare come questi animali, cioè squartato, cioè possa morire, se io non osservo le clausole del patto. E siamo ancora in una cultura, qui siamo nella tradizione yavista, quindi siamo al X secolo avanti Cristo, e siamo quindi ancora in una cultura ancestrale. Poi tutto questo, nell'evoluzione tipica della religione ebraica, si svilupperà nel Tempio di Gerusalemme come sacrifici di animali. Per cui il Tempio di Gerusalemme non è che fosse un tempio, era un macello, dove si squartavano gli animali, c'erano i chiodi, cioè per legare gli animali ce n'erano sei da una parte e sei dall'altra, per cui si arrivava a fare 12 sacrifici contemporaneamente e ci voleva una quantità enorme di acqua per pulire. E infatti il Tempio di Gerusalemme prendeva l'acqua dalla sorgente del Gion, che aveva tutto un sistema tutto particolare. Se voi pensate che soltanto in una festa di Pasqua dell'anno 66 dopo Cristo, tempo di Nerone, sono stati scannati in un giorno solo, nella Pasqua, nel Tempio di Gerusalemme, sono stati scagnati 600.000 agnelli. 600.000 agnelli. Per contarli, il sommo sacerdote ha detto di contare i rognoni, poi l'hanno divisi per due ed erano 600.000. In un giorno, ragazzi. Quindi vi potete immaginare la puzza che c'era. Altro che per questo si usava moltissimo l'incenso. Allora, noi non dobbiamo prendere questi testi, nemmeno quello del Nuovo Testamento, alla lettera. Quando voi pensate alla trasfigurazione di Gesù, da come ce l'hanno raccontata nel Catechismo, che cos'è? La favoletta. Cioè Gesù che va sul monte, si trasfigura, diventa bianco, si trasforma. Marco dice, nemmeno una lavandaia sarebbe riuscita a farlo così bianco. Dash come lava. No? Ava come lava, il calimero del carosello, no? Queste sono tutte immagini immaginifiche, cioè sono modi di raccontare, di dire. Se voi prendete i cartoni animati di oggi, per esempio quelli dei bambini, che sono alcuni sono capolavori. Non c'è nulla di vero, no? È tutto immaginazione, gli alberi che parlano, le favole, no? Gli animali che parlano, eccetera, no? E quindi noi dobbiamo avere la capacità di estrapolare da questa forma narrativa che è esteriore a individuare il messaggio che ci vuol dire. Il messaggio di oggi potremmo ridurlo a questa pillola. Ognuno di noi è in grado di potersi trasformare perché nulla è dato per definitivo. Ieri sera nel concerto, nella seconda parte, quella Omnia Fugunt, no? Ispirato ad Eraclito da Efeso Pantarei, il commento diceva: tutto scorre. Se tutto scorre significa che nulla è definitivo, per cui depressione, scoraggiamento, fallimento non sono definitivi, ma sono momenti. E noi viviamo di momento in momento, secondo Anassimandro, secondo l'ordine del tempo. Quando ci fissiamo su una cosa, vuol dire che c'è una piega di malattia. Dobbiamo, Sant'Ignazio, che era uno che se ne intendeva, diceva, quando sei nel dolore, pensa a quando eri nella gioia. E quando sei nella gioia, pensa a quando stavi nel dolore. E questo trasferimento di pensiero significa che se tu hai potuto essere gioioso, significa che lo puoi essere ancora. E che la tua gioia non sia un'illusione, perché potresti ritornare nel dolore. E quindi sii relativo, impara. Che non è nulla di dire, non puoi dire sono disperato, non c'è soluzione. E questo vale specialmente nelle condizioni di malattia. Non c'è soluzione. No, perché anche la morte è una soluzione. E se noi impariamo a vivere la vita dal pensiero della morte, io sono convinto che noi impariamo a vivere meglio. Ci disponiamo pertanto alla celebrazione dell'Eucaristia. Di te, dice il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto io cerco, Signore, non nascondere il tuo volto.
Spirito Santo, tu guidasti Abramo nel deserto perché si predisponesse all'alleanza.
Santo
Spirito. Spirito Santo, tu mostrasti al patriarca Abramo lo splendore della notte stellata.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu animasti la fede di Abramo che credette alla promessa del Signore.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il torpore che rapì Abramo per ammetterlo alla visione di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la discendenza che abbiamo ereditato con l'alleanza di Abramo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la difesa che protegge il nostro cuore e cerca del volto di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei desiderio di Dio che vogliamo contemplare nella terra dei viventi.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu rinfranchi il nostro cuore perché non tema e speri sempre nel Signore.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ispiri l'emulazione fra i tuoi figli per diffondere l'amore di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sorreggi la nostra coerenza per non vanificare la croce del Signore.
Veni, Santo
Spirito. Spirito Santo, tu alimenti in noi il desiderio di attesa della patria del cielo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la nostra corona e la nostra gioia che ci rende saldi nel Signore.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu accompagnasti Gesù e gli apostoli sul monte per pregare il Padre.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il monte che ci accoglie quando noi stessi diventiamo preghiera.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la gloria che trasfigurò Gesù nella luce del suo esodo al Padre.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la voce che dal monte invita ad ascoltare il Signore Gesù.
Veni, Santo
Spirito. Spirito Santo, tu sei la forza della parola che viene a noi dal monte dell'altare.
Veni, Santo Spirito.
Gesù non ci ha mandato nel mondo per sottometterlo, ma ci ha inviati come testimoni. E questa liturgia di oggi, che ci presenta Gesù trasfigurato, potremmo considerarlo come il fondamento della morale, che non è avere regole particolari o regole speciali. Con un certo tipo di morale, diciamo, la gerarchia cattolica ha rovinato i cristiani con l'ossessione di patologie, ma il concetto di etica e di morale sta proprio qui, è basato per un cristiano, non significa avere valori e principi propri, ma significa vivere intensamente, profondamente la propria umanità da una prospettiva di risurrezione e quindi vedere il mondo da questa prospettiva, che è una prospettiva di vita e di risurrezione. Noi non dobbiamo convertire il mondo, noi dobbiamo trasformare il mondo attraverso la testimonianza della nostra vita. Dirò qualcosa dopo. Ci disponiamo all'incontro. Una delle idee fondamentali è che Gesù sale sul monte. Il monte presso gli orientali è l'altura, cioè è il luogo più vicino alla divinità, indica il versante divino. Ma nella tradizione ebraica, monti e colline sono equiparati ai patriarchi e alle matriarche. Per cui da una parte c'è il rapporto con la divinità, dall'altra parte c'è il rapporto con la propria storia, che è radicata nei patriarchi e nelle matriarche. E l'insieme di queste due realtà che costituisce il nostro percorso. Ecco perché noi non possiamo, la caratteristica del cristiano, del cattolico, tra virgolette, è non perdere mai la memoria, perché la memoria è il luogo dove noi abbiamo la consapevolezza e la coscienza di noi. Beshem Ave Veaben Veruach Akkodesh El Amen. Prendiamo coscienza che Dio sta alla nostra presenza perché si raduna alla mensa del Figlio per l'azione dello Spirito. Celebrare l'Eucaristia è rispondere ad una vocazione, lo abbiamo detto tante volte noi. Purtroppo l'Eucaristia è diventata il precetto, cioè è diventata una legge, un obbligo, cioè abbiamo ucciso l'Eucaristia. L'Eucaristia è rispondere ad una vocazione, in rappresentanza della diversità del mondo intero, un gruppo di persone che proviene da tante parti della città, e guardate che San Torpete ha questo valore profondo, che è il simbolo sacramentale della diaspora, che viene da tante parti e si raccoglie proprio per esprimere l'unità del mondo, dentro il quale la Chiesa non può essere padrona, ma deve essere solo testimone, cioè offrire se stessa come progetto e prospettiva. Non imponendola con la forza, con la violenza, con la legge, ma con la dolcezza della vita. Per questo abbiamo bisogno di silenzio interiore per capire qual è la portata di questa vocazione. Venendo qui, oggi noi abbiamo risposto ad una chiamata che non è per noi, ma è attraverso di noi per il mondo intero.
Signore, in Abramo hai stipulato la tua alleanza. Perdona le nostre incongruenze.
Kyrie eleison.
Cristo, sei discendenza di Abramo. Perdona la nostra dispersione e superficialità.
Christe eleison.
Signore, in te siamo figli di Abramo. Raduna l'umanità nella tua alleanza d'amore.
Pneuma eleison.
Cristo, per tutte le volte che abbiamo vanificato lo scandalo della Santa Croce.
Christe eleison.
Signore, che ti sei trasfigurato, perdona le nostre opacità di vita e di relazione.
Kyrie eleison.
Cristo, parlasti con Mosè ed Elia del tuo esodo. Guidaci verso l'alleanza della pace.
Dio Onnipotente che ci ha chiamati nel Padre Abramo ad essere discendenza nel Figlio per condurci al Monte Tabor, dove con la guida della parola di Dio possiamo essere trasformati con Lui, per i meriti del nostro Patriarca Abramo, per i meriti di Paolo Apostolo delle Genti, ma specialmente per i meriti del Signore nostro Gesù Cristo, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni. Ognuno di noi porta dentro di sé un mondo fatto di pensieri, fatto di persone, fatto di preoccupazioni, fatto di gratitudine, fatto di esasperazioni, fatto di dolore e di speranze. Tutto questo ha diritto di diventare il pane dell'Eucaristia. Tutto questo è illuminato dalla parola di Dio. Tutto questo carne diventa, cioè la nostra fragilità diventa il corpo stesso di Dio, che tutti assumiamo e diventiamo portatori, cristofori, portatori di Cristo, là dovunque viviamo, attraverso la nostra coerenza, attraverso la nostra coscienza. In comunione con tutte le persone che sono unite a noi in diverse parti del mondo, e tutte le persone che ho nominato all'inizio e che sono sempre presenti, specialmente quelle che stanno vivendo momenti particolari, le persone malate, le persone che fanno fatica da sole, devono sentirsi e devono sentire che sono parte di un corpo vivo. E quando un membro del corpo soffre, tutti gli altri soffrono. Questo è detto sul palazzo, nel palazzo delle Nazioni Unite. Questo è detto nelle lettere di Paolo. Questo è la sapienza di ciascuno di noi. Lo sappiamo bene che quando in famiglia uno sta male, tutti gli altri stanno male. Ecco, c'è questa rete di San Torpete che è un groviglio di relazioni. E venendo oggi qui, noi allarghiamo il nostro cuore, il nostro spirito e condividiamo con tutti quello che siamo. Quello che abbiamo è poco, però essendo in molti noi possiamo condiformare, trasformare e operare il miracolo dei 5 pane e 2 pesci che diventano un cibo sufficiente per tutti fino a farne avanzare anche per le generazioni future. E ognuno di voi porta con sé le persone che ama. Non abbiate timore di deporli su questo altare, perché è qui che trovano riposo e senso. Preghiamo.
Dio grande e fedele, che riveli il tuo volto a chi ti cerca con cuore sincero, rinsalda la nostra fede nel mistero della croce e donaci un cuore docile, perché nell'adesione amorosa alla tua volontà seguiamo come discepoli il Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio condusse fuori Abram e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. E gli disse: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Rispose: Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un colombo. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram. Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Parola di Dio.
Il Signore è mia luce, mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce, mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura?
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me. Rispondimi, il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto, il tuo volto, Signore, io cerco.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Signore, mia luce, mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Il Signore è mia luce, mia salvezza.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli e sorelle, fatevi insieme i miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli e sorelle miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. Parola di Dio.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre: questo è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo.
Gloria e onore a te, Gesù, onore Gesù.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Luca capitolo 9, versetti 28b-36. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Paolo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore.
Nella prima lettura abbiamo due elementi, vorrei sottolineare due elementi fondamentali, senza logicamente fermarmi alla spiegazione del testo che comporterebbe un tempo necessario che noi non abbiamo. Il primo elemento è che c'è una difficoltà. Abramo, che è scelto come padre di una moltitudine, non ha figli. E questa è una costante nella Bibbia. E la costante è che Dio, codificato poi da Paolo nella lettera ai Corinzi al capitolo primo, che Dio sceglie ciò che è impossibile tra gli uomini per realizzare il suo disegno. Per esempio, sceglie sempre il secondogenito e non il primo. Nel libro Il padre che fu madre io faccio l'elenco di tutti i casi che si trovano nella Bibbia di questo secondogenito. Cioè non sceglie quello che ha il diritto di natura per essere il primogenito, ma sceglie sempre il secondogenito. Ciò che è impossibile secondo la legge degli uomini, Dio lo sceglie per realizzare il suo disegno. Quasi a sconvolgere quello che è l'ordine razionale. Qui c'è Abramo che presenta una difficoltà. Lo stesso farà Maria. Com'è possibile questo? Io non conosco uomo. Lo stesso è Anna. Io sono sterile. Io non ho un figlio. Com'è possibile che tu mi dica? Ecco, sceglie proprio lui. Il secondo elemento è che Dio non promette ad Abramo. Leggete bene il testo. Dio non dice ad Abramo: tu avrai questa terra, ma ai tuoi discendenti io prometto questa terra. E faccio l'alleanza con i tuoi discendenti. Se noi oggi non abbiamo presente nella gestione del mondo che noi abbiamo la responsabilità primaria delle generazioni future, chi mette al mondo dei figli è un assassino, se non ha consapevole la responsabilità che mette al mondo delle persone, deve creare le condizioni perché quelle persone possano vivere una vita decente. Cioè tu devi farti carico del loro futuro, come loro dovranno farsi carico del futuro di quelli che vengono dopo. Diversamente è un gioco che non può reggere, infatti non regge. Non regge. Dice Giovanni nel capitolo secondo del Vangelo di Giovanni, vedendo il Cristo: è necessario che io diminuisca e lui cresca, che viene dopo di me. E questo dovrebbe essere messo in tutte le... dovrebbe essere obbligatorio per legge. Chiunque mette su famiglia dovrebbe scrivere sulle porte, sui portali d'ingresso di casa queste parole. Dovrebbe essere scritto nelle scuole, in ogni aula, dovrebbe essere scritto nel Parlamento, dovrebbe essere si pubblica, dovrebbe essere scritto dappertutto: è necessario che lui cresca e io diminuisca. Perché il rapporto dell'educazione è proprio questo, che l'educatore diminuisce sempre di più in proporzione che cresce l'altro. E i genitori e gli educatori dovrebbero essere felici, come dice Lorenzo Milani, quando un figlio, arrivato alla maturità, gli dà uno schiaffo al padre e alla madre e dice: non ho più bisogno di te. Questo è l'obiettivo di ogni educazione e di ogni formazione, che dovrebbe essere dalla politica alla vita domestica. Credo che sia oggi che a Verona si riunisce la feccia del cattolicesimo per difendere i valori e i principi della famiglia. Se poi voi andate a vederli uno per uno, ne hanno due, tre, quattro, cinque, sei, hanno amanti, hanno questo e quell'altro. Io non voglio entrare nel merito delle loro vite private, no? Però questo ideologismo è come se si ritornasse veramente al Medioevo, in questo senso che nel Medioevo i preti, che non sono cretini, che avevano capito tutto già fin da Adamo ed Eva, si erano presi la parte migliore, non a caso si chiama boccone del prete, si erano presi la parte migliore, cioè la decisione, e la parte sporca la lasciavano ai laici. Quando ammazzavano qualcuno, e ne hanno ammazzati tanti, non si sporcavano mai le mani direttamente, ma c'era il braccio secolare che eseguiva le sentenze. Oggi con questo affare si vuole ritornare a quel sistema, nel senso che quello che si definisce da un punto di vista teologico la cristianità è il tentativo di formare la cristianità, di riformare la cristianità, e cioè di imporre il pensiero, l'etica, il comportamento che si pensa sia cattolico a tutti, anche con la forza. E quindi i parlamenti devono legiferare secondo la morale o il pensiero cattolico ed imporlo con le leggi. Questa è la negazione del cristianesimo e la negazione di Gesù. Gesù non è imposto con la forza, Gesù si è proposto. Ecco perché, come dire, io sono solito dire: anche se nel mondo vi fosse una sola coppia, faccio un esempio banale tanto per farmi capire, anche se nel mondo vi fosse una sola coppia omosessuale, lesbica, chiunque sia, che magari non è previsto nella visione cattolica, ecco, quella coppia sola ha diritto di essere tutelata come persona. Compito del cristiano è vivere e dare una testimonianza di sé senza pretendere che l'altro si adegui al mio comportamento. Questa è la più grande rivoluzione che possiamo fare, perché Abramo non ha ricevuto una promessa per sé, l'ha ricevuta per gli altri. Come la puoi fare per gli altri? Semplicemente offrendo la tua verità nella coerenza. Perché non possiamo pretendere dagli altri che siano coerenti con dei valori astratti se poi non c'è la coerenza nella vita. Papa Francesco, in una intervista alla Civiltà Cattolica, ha fatto piazza pulita di questo. Ha detto: non esistono principi non negoziabili. E lo ha detto tra virgolette, non esistono principi non negoziabili. Ecco, questo è il senso della trasfigurazione. Trasfigurare significa non diventare più bianchi o diventare altro di quello che si è, ma essere profondamente se stessi per essere visibili affinché gli altri possano interrogarsi e specchiarsi. Sant'Agostino si è convertito così, domandandosi: si isti et iste, cur non ego? Se si sono convertiti questi e quelli, perché non io? Ma che cosa hanno di diverso questi e quelli? E soltanto osservando la vita di persone ordinarie e normali, che ho cominciato a riflettere, e poi ha chiesto il battesimo ad Ambrogio. Il nostro compito, guardate che è semplice. Credere significa avere le gambe buone per camminare. Non importa se camminiamo in mezzo al fango, perché ci sporchiamo con tutta l'umanità. Noi non siamo diversi, è la lettera di Ogneto, no? Noi non siamo diversi da questo e da quell'altro, viviamo nelle città, facciamo figli, facciamo negozi con tutte quelle, però noi abbiamo l'anima rivolta verso il cielo. La seconda lettera di oggi, di Paolo, ai Filippesi. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli. Che cosa vuol dire? Che andremo ad abitare nei cieli? Dove non ci sarà problema di metri quadri? La nostra abitazione nei cieli significa che il nostro sguardo, il nostro orizzonte è lontano, va lontano e deve guardare in avanti. E il cristiano è colui che non si scoraggia mai di fronte alle difficoltà della vita, ma è colui che guarda tutta l'esistenza e tutto il mondo dal punto di vista della fine e impara a trasfigurare le cose attraverso la profonda, irrevocabile, drastica coerenza. La liturgia di oggi è molto complicata. Ho lavorato anche questa notte e ho aggiunto alcune cose, perché mi è sembrato di aver intuito qualcosa ancora nell'ultima preparazione che ho fatto. Perché Gesù si trasfigura? Perché Gesù si trasfigura su un monte? Non è forse l'opposto di quello che ha fatto Adamo? Vi ricordate che vi ho citato diverse volte un midrash ebraico in cui si spiegava perché Adamo ed Eva fossero nudi? Adamo ed Eva erano nudi perché il loro vestito era la luce, la pelle era luminosa e li copriva. E non avevano bisogno di vestiti. In ebraico luce si dice or, pelle si dice chor. C'è solo un'aspirata che li divide. E che cosa fa Dio ad Adamo ed Eva quando hanno la pretesa del potere? Cioè di volersi sostituire a Dio, fate i vestiti di pelle, di animali. Ma fare vestiti di pelle di animali significa fare vestiti morti, di pelle di animali morti. Hanno perso la or, la luce, cioè si sono spenti, perché la loro natura non era essere Dio. In sostanza vuol dire, qui sarebbe materia per delle sedute di psicanalisi, Loro non hanno accettato la loro identità, hanno voluto essere altro, ma non un altro qualsiasi, un altro onnipotente, perché conoscere il bene e il male, cioè gli opposti, voleva dire conoscere tutto. volevano avere in mano il destino del mondo, e cioè era la prima forma di clericalismo, cioè tutto il mondo deve essere come voglio io. Pretendendo questo si spengono, cioè cessa la or, e Dio è costretto a coprirli con la chor, cioè con la pelle degli animali morti. Volevano essere onnipotenti, diventano espressione della mortalità. Che cosa fa Gesù? Gesù sale su un monte. Il Tabor è un nome della tradizione, nei Vangeli non si dice Tabor, nei Vangeli si parla di sette monti, numero sette, e quattro monti che sono particolari perché sono i quattro punti cardinali della Palestina. E il monte, per tradizione, il monte Tabor, spesso la tradizione è molto più importante, cioè molto più portatrice di notizie vere della letteratura. Questo per chi studia è quasi assiomatico questo. La tradizione orale è molto più decisiva spesse volte. E sul monte Tabor Gesù si trasfigura, e si trasfigura perché sul monte, cioè sul versante della divinità, Gesù si adegua, somiglia a Dio creatore, perché non si oppone, non vuole rubare, ma è lui che si approssima per diventare simile. Tant'è vero che i suoi restano, per una parte dormono, e per quando si svegliano Pietro dice: maestro, per noi è bello stare qui, facciamo tre tende, facciamo tre case per noi. Guardate ancora una volta il futuro. Pietro dice: facciamo tre case per noi, tre canne. Questo è un indizio che siamo nella festa di Sukkot. Egli non sapeva quello che diceva, e mentre parlava così venne una nube e li coprì con la sua ombra. Per 40 anni nel deserto Israele è stato accompagnato da una nube che diventava luce di notte e ombra di giorno. Gesù è colui che riprende l'Esodo, che riprende il cammino nel deserto fino al futuro della terra promessa. E poi abbiamo l'espressione del battesimo: questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Notate come tutto ritorna. Ecco perché non ci si può fermare alla lettera, cioè non è avvenuta nessuna trasfigurazione materiale. Questo racconto ci vuol dire che Gesù è l'uomo che sta sul versante di Dio, ma è immerso totalmente nel versante umano, perché ci costringe, ci aiuta con il suo esempio a prendere coscienza e consapevolezza della nostra identità, per saper guardare al futuro, perché noi siamo siamo incinti del futuro e dobbiamo partorirlo questo futuro, ma non possiamo semplicemente scodellarlo, dobbiamo prendercene cura, perché nel mondo e nel progetto di Dio tutto si tiene e nessuno di noi è talmente isolato da poter pretendere di fare da solo, perché se pretendere di fare da solo è come Adamo ed Eva, cioè diventa vestito di pelli morti, mentre il nostro compito è quello di essere luce. In che modo? Attraverso la nostra vita. La testimonianza vuol dire martirio. È chiaro che tu non troverai quasi nessuno nel mondo che dirà come sei bravo, ma non dobbiamo nemmeno cercare questa gratificazione. Tu devi vivere perché sei convinto. Vale la pena vivere questa vita. Notate, ettisi Deus non daretur. Anche se Dio non ci fosse, vale la pena vivere questa vita? Io credo che questa sia la domanda centrale. E se vale la pena vivere questa vita in questo modo, veramente noi abbiamo sconfitto il clericalismo, abbiamo sconfitto le nostre pretese e diventiamo parte determinante e importante di un mondo che cammina inesorabilmente verso il monte di Dio, verso l'unità dell'universo, verso il punto finale, quello che Teilhard chiamava il punto omega. Se non abbiamo questa visione, noi non andremo da nessuna parte, ci perdiamo nei vicoli. Bisogna avere questa visione enorme, grande. E Gesù viene a dirci questo, salendo sul monte. Se voi salite in alto, si allarga l'orizzonte. Se andate più in alto, si allarga l'orizzonte. Andate con Astra Samantha, e guardate che vedete il mondo come lo vedete più piccolo, ma lo vedete rovinato dalle luci e lo vedrete anche più bello. Noi siamo, se siamo cristiani, abbiamo la prospettiva del futuro nel nostro DNA e questo deve essere il motore che ci spinge ad essere chi siamo e chi dobbiamo essere. Rinnoviamo la nostra professione di fede rinnovando le promesse battesimali che fanno parte del nostro percorso di coerenza.
Crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Crediamo.
Crediamo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Crediamo.
Crediamo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Crediamo. Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
Questa è la fede
nella quale siamo stati battezzati, che noi ci gloriamo di professare in Cristo Gesù, nostro Signore.
E ora in comunione con tutti coloro che sono uniti con noi e noi con loro, con comunione con tutto il genere umano, oserei dire in comunione con l'universo intero, compiamo questo gesto che è un gesto di consolazione ma anche prevalentemente un gesto profetico, perché noi compiendo questo gesto di protenderci verso l'altro ci dichiariamo disponibili non all'isolamento ma alla comunicazione e alla comunione. Vi hanno portato di là su quell'altare alcuni numeri del Gallo, dove tra le altre cose c'è la prima puntata di un mio intervento al Gallo sul bisogno e comunicazione. C'è la prima, sono quattro puntate che pubblicheranno. E eventualmente, se non bastasse, poi se interessa lo posso distribuire, semmai lo stampiamo e scambiamoci un gesto di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro dell'uomo e della donna. A te li presentiamo perché per noi diventino cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti tu ci accoglia, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Ecco, mi era sfuggito che ricordiamo anche Maurizio, il marito di Maria Rosa, nell'anniversario del suo esodo, della trasfigurazione. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro.
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Egli, dopo aver dato ai discepoli l'annuncio della sua morte, sul santo monte manifestò la sua gloria.
Abramo credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia.
E chiamando a testimoni la legge e i profeti, indicò agli apostoli che solo verso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione.
Hai concluso l'alleanza con Abramo e la sua discendenza, dandogli la terra della promessa, e ora concludi l'alleanza con noi nella Santa Eucaristia, nel segno dell'umanità del Cristo nostro Redentore.
E noi, uniti agli angeli del cielo, acclamiamo senza fine la tua santità, proclamando l'inno di lode.
Benedetto nel nome del Signore colui che viene, Osanna nell'alto dei cieli, Kyrie eleison, Pneuma eleison.
Padre veramente santo, fin dall'origine del mondo tu ci fai partecipi del tuo disegno di amore per renderci santi come tu sei santo. Guarda il tuo popolo riunito intorno a te e manda il tuo spirito perché i doni che ti offriamo diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli.
Tu, Signore, ascolti la nostra preghiera quando ti invochiamo nell'assemblea e ti fai trovare quando ti cerchiamo.
Eravamo morti a causa del peccato e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema della tua misericordia quando il tuo Figlio, il solo giusto, si è consegnato nelle nostre mani e si è lasciato inchiodare sulla croce.
Siamo certi di contemplare la tua bontà, Signore, che ti sveli nel mistero pasquale del Figlio dell'uomo.
Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli.
E dice a noi nella Santa Eucaristia: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi.
Mentre cenava, prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo dato per voi.
La nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo.
Allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Tu, Signore, trasfiguri il nostro corpo per conformarlo al tuo corpo glorioso in virtù del potere che hai di sottomettere a te tutte le cose.
E fate questo in memoria di me.
Insieme a Pietro, anche noi che partecipiamo all'assemblea eucaristica, esclamiamo: Maestro, è bello per noi essere qui.
Mistero della fede.
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera.
Mosè ed Elia apparvero nella loro gloria accanto al Signore e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme.
Guarda, o Padre, questa tua famiglia e ricongiunci a te nell'unico sacrificio del tuo Cristo e donaci la forza dello Spirito Santo perché, vinta ogni divisione e discordia, siamo riuniti in un solo corpo.
Mentre pregava, il volto del Signore Gesù cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante.
Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Angelo, con tutti coloro che oggi si convertono al tuo amore, le persone che incontriamo, i nostri cari. Ricordiamo la famiglia di Lorenzo, Elisabetta e la sua famiglia, sua sorella. Ricordiamo Paola, la moglie di Giuliano, e la figlia Sara, Alessandra di Firenze. Ricordiamo Anna, la moglie di Pino, Rosaria, Chiara. Ricordiamo tutte le persone che vi stanno a cuore, che abitano la vostra vita, e tutti coloro che sono in comunione con noi e quelli che non amiamo abbastanza.
Mentre il Signore parlava, venne la nube dello Spirito e li coprì con l'ombra della parola.
Aiutaci a costruire insieme il tuo regno fino al giorno in cui verremo davanti a te nella tua vita, santi tra i santi, con i padri padre di Israele e con la Beata Vergine Maria e gli Apostoli.
Dalla nube della Santa Eucaristia esce una voce che dice a noi qui riuniti: la parola che avete ascoltato, il pane che mangiate e il vino che bevete è il mio Figlio, l'eletto, il vostro Dio.
Ricordati, Padre ricco di grazia e di misericordia, dei nostri defunti che affidiamo a te. Ricordati di Maurizio, l'anniversario del suo esodo, perché possa continuare ad assistere, a ispirare la moglie e i figli. E poi ricordiamo Giuliano, il papà di Elisabetta, e tutti i nostri defunti, tutte le persone che sono morte questa notte, oggi, o che moriranno in questa settimana, insieme a questo ragazzo, Lorenzo, e tutti coloro che muoiono in cammino ai confini degli stati, alla ricerca di un proprio dove e di una propria vita dignitosa. Tutti coloro che muoiono cercando una speranza che non trovano, di fronte ad un mondo che nega le ragioni della propria esistenza e anche le proprie responsabilità, di quelli che giungono davanti al trono del tuo giudizio, ma tu, nostro Redentore, cambia la misura della giustizia nella misura della misericordia.
Siamo certi, Signore, di contemplare la tua bontà nella terra dei viventi, la Santa Gerusalemme.
Allora, nella creazione nuova, finalmente liberata dalla corruzione della morte, canteremo l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo in eterno.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Leggiamo insieme come Gesù ci ha insegnato, sapendo che non ci ha insegnato a dire Padre mio, ma solo e sempre Padre nostro. E questa è la grande, unica politica possibile. In quel nostro c'è un progetto senza fine, c'è un progetto di mondo, un progetto di chiesa, un progetto di relazione, un progetto di fraternità. C'è veramente il futuro. Tutti insieme.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, It Kadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Tityabet Rewadach, come in cielo, così in terra. Che di Bishmaya Kembear ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana Secum Yom Veyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuch Lana Chobayena, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, che di Yafanachna Shevachna Lechaya Bayena, e non abbandonarci alla tentazione, Vealta Lina Lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena min vescia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo.
Preghiamo. Per la partecipazione
ai tuoi gloriosi misteri, ti rendiamo fervide grazie, Signore, perché a noi ancora pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Vi comunico che lunedì prossimo, cioè domani mattina, alle 7:30, cominceremo con l'impresa a finire i lavori di là, nella saletta antistante e impiastrelleremo il bagno proprio per evitare che l'umidità, con un sistema nuovo studiato con l'architetto. Quindi probabilmente nella prossima settimana avremo un macello. E poi, visto che c'è l'impresa qui, ho chiesto di farmi i preventivi per i finestroni, per le finestre, che sono 6, e aggiusteremo un pezzo di tetto. Poi ve ne parlerò domenica prossima, vi darò qualche idea. Abbiamo già il permesso della soprintendenza perché tutti i finestroni sono quasi tutti marci e rischiano di cadere. E allora voglio vedere di che morte devo morire, perché in base a quello che mi diranno io avrò due soluzioni. Rassegnerò le dimissioni sicuro, perché non è possibile che io passi la vita ad aggiustare chiese, non ne posso proprio più, non ne posso proprio. Che poi significa aggiustare monumenti, non chiese, che è una bella differenza. Il Signore che ha chiamato Abramo nella notte stellata dell'alleanza sia con noi ora e sempre.
Amen.
Il Signore che ha promesso ad Abramo una discendenza numerosa ci rende eredi nel Figlio.
Il Signore che ci associa alla sua trasfigurazione ci renda partecipi del mistero pasquale.
Il Signore che sul Tabor, in Mosè ed Elia, ci consegna la sua parola, ci nutre della scrittura.
Il Signore è sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore è sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore è sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
Finisce qui la messa come drito, che attende di essere compiuta nella testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Con questa benedizione che mandiamo anche nelle Filippine, salutiamo Enzo e vi lascio il microfono acceso. E ha mandato una foto di Giacià che comincia a star bene. A star bene, e siamo proprio contenti. Quanto prima manderò una lettera conclusiva sulla situazione.
Ciao Enzo, a lei, sono Roberto.
Ciao Enzo. Ciao. Da Anna Maria.
Ciao Enzo da Claudio.
Mi ciao, sono Laura. Grazie di aver invitato quella rivista, ho già scritto. Ciao, un abbraccio, stai bene.
Ciao Enzo, sono Elisa. Ciao Alessandra, sono sempre Elisa. Ciao.
Ciao Enzo, ti aspettiamo presto. Ciao.
Ciao Enzo.
Sono Marino. Ciao Enzo, un abbraccio grande, 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 grande.
Ciao Enzo. Ciao, noi guarda, abbiamo visto un concerto ieri sera, abbiamo sentito una cosa meravigliosa, te lo sei perso, perché se anche lo risenti non è come esserci stati, te, beccati questa, ciao.
Hai capito che ti devi beccare, eh? Ti devi beccare il ti e beccati della Flora, è stato veramente bello, prima mondiale, bellissima, praticamente ci siamo sentiti tutti quanti al compleanno di Calogero come se fosse... ha detto Don Paolo di ricordarti, che già l'ha inserito sul sito, perciò se lo vuoi ascoltare, ma è stato bello Enzo, sbrigati a tornare, sì. Dobbiamo andare da Flora, sbrigati.
Sì, davvero, vieni, dai, questa volta davvero, Cristina, guarda, venite. Perché...
è tutta colpa tua, e sbrigati a rientrare, ciao ciao.
Ciao Enzo, sono Fleana, sono riuscita pian pianino a ritornare. Ciao.
Ciao Enzo, sono Rosaria. Ciao, ciao.
Ciao Enzo, sono Maria Paola. Ciao, grazie, la ricevo sempre. Ciao.
Ciao Enzo, Massimo.
Ciao Enzo, Cristina. Ciao, ciao.
Ciao Enzo, sono Anna. Ho conosciuto tuo figlio ed è veramente molto meglio di te. Ciao, ciao.